prossimo, vigilia della Domenica delle Palme, vi sarà, come negli ultimi anni, la Via Crucis a Bologna, fatta da Don Francesco Ricossa, all'osservanza, quindi l'appuntamento, e alle 4:30 del pomeriggio, se non sbaglio, all'incrocio tra via San Mammolo e via dell'Osservanza. E quindi sarà uno dei migliori modi per disporre le anime poi alla Settimana Santa, appunto, praticare con devozione questa Via Crucis. Ricordo poi la funzione del Venerdì Santo che si svolge all'oratorio di Rimini. Ogni anno qualcuno di voi raggiunge Rimini per questa funzione alle 4 del pomeriggio del Venerdì Santo, prima la Via Crucis e poi la funzione liturgica con l'adorazione della croce. A vostra disposizione in sacrestia vi è l'ultimo numero del bollettino Opportune Importune con il programma della giornata del 25 aprile, festa di San Marco, nella quale per i 20 anni del Centro Studi Federici si organizza una visita a Roncolo Verdi nei luoghi legati a Guareschi, con l'incontro del figlio di Guareschi, la visita dell'archivio di famiglia, altre cose davvero interessanti, e poi il pellegrinaggio previsto per il 20 e 21 maggio da Osimo a Loreto. Invito per entrambi gli appuntamenti a prendere visione e gli interessati a iscriversi al più presto. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia, se lo dato Gesù Cristo. Cari fratelli, la messa di oggi sembra una messa da dei defunti. Viene omesso, è stato omesso e verrà omesso in tutto il tempo di passione fino a Pasqua il salmo iniziale, il Iudica Me. Sono omessi tutti gloria che possono essere celebrati nel corso, che sono celebrati nel corso della messa, e soprattutto il crocifisso. Le immagini sacre sono velate di colore violaceo, simbolo e segno, manifestazione del lutto della Chiesa. Ci avviciniamo al Venerdì Santo, ci avviciniamo alla meditazione della passione di Cristo. Abbiamo avuto tutta la Quaresima per preparare queste giornate in cui l'anima è chiamata dalla Chiesa a contemplare in modo profondo, una partecipazione davvero sincera al mistero della passione di Cristo. E a partire da oggi tutti i Vangeli scelti per le varie messe, le messe del tempo di passione, manifestano questo scontro tra l'amore divino e l'odio umano. Da una parte la vittima divina che si offre in sacrificio per tutti gli uomini, dall'altra parte l'ostinazione degli uomini che non vogliono riconoscere la sua divinità. E il Vangelo di oggi è dunque l'emblema di questa narrazione evangelica. Siamo nel terzo anno della vita pubblica del Signore, siamo nell'autunno, la festa dei tabernacoli che ricordava l'esodo dall'Egitto, la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana e quei 40 anni passati nel deserto in attesa di giungere alla Terra Santa. E il Signore quindi con gli apostoli dalla Galilea giunge a Gerusalemme. Giunge a Gerusalemme dove lo accoglievano persone, gli scribi, i farisei, che sempre più avevano insofferenza verso la sua missione. E nel Vangelo di oggi non troviamo parabole, non troviamo miracoli. Tutti i miracoli che il Signore ha fatto erano la prova della sua divinità. Tutte le parabole che aveva insegnato manifestavano la santità, la saggezza del Divin Maestro, ma vi erano dei cuori induriti. allora, come sottolinea l'Evangelista, ad alta voce il Signore proclama la sua missione divina. Siamo nel capitolo che precede il capitolo, i brani tratti dal capitolo ottavo. Questi avvenimenti sono narrati da San Giovanni nel settimo e ottavo capitolo, e quindi l'arrivo di Gesù a Gerusalemme e questa proclamazione pubblica della sua missione divina. Non è la sua missione, è la missione che ha ricevuto da suo Padre, l'Eterno Padre. E di fronte a questa manifestazione chiara, in modo inequivocabile, manifesta, ecco allora l'atteggiamento, l'ostinazione di coloro che avrebbero dovuto accoglierlo, che decidono di arrestarlo. Ma avviene che coloro inviati a arrestarlo sono ammirati delle parole di Gesù e non lo fanno, e tornano da coloro che li avevano inviati, e allora nel Sinedrio vi è fremito: ma come, anche voi vi siete fatti sedurre da quest'uomo? Passa la giornata e il giorno dopo il Signore ritorna dunque nel cuore di Gerusalemme a ripetere pubblicamente, a proclamarsi pubblicamente quello che è. E arriviamo quindi quasi ai versetti di oggi, perché il versetto parte dal versetto 46, ma ce ne sono due prima particolarmente conosciuti. Perché Gesù proclama colui che l'ha inviato, il Padre. Io sono l'inviato del Padre, non è la mia dottrina, è la dottrina del Padre. E quindi è davvero la proclamazione della sua natura divina e della sua missione di Salvatore, di Redentore, l'unto del Signore, il Cristo, il Messia. Voi invece avete come padre il demonio. Sono le famose... Questa famosa sentenza che si trova nel paragrafo 44 e 45: e seguite le opere di vostro padre, che fu omicida e mentitore fin dall'inizio. E quindi, dopo aver pubblicamente proclamato la sua missione divina e quindi la sua natura divina, smaschera coloro che non lo accolgono e non lo vogliono accogliere. Perché? Ma perché mentre il Signore segue appunto la missione ricevuta dal Padre, da suo Padre, questi invece seguono ciò che è frutto del loro Padre, e cioè il loro Padre omicida e mentitore, il diavolo. E allora si arriva dunque ai versetti scelti dal redattore della Messa di oggi, dove prosegue questo scontro tra il Signore che manifesta la sua missione, la sua natura divina, e coloro che si ostinano a non ascoltarlo, a non accoglierlo, sino poi agli ultimi versetti in cui si proclama appunto, rinnova la sua di proclamarsi Dio, quando afferma che prima che Abramo fosse, io sono. Da tutta l'eternità Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, esiste, l'esistenza eterna di Dio, ed è io sono la luce che vengo a portare al mondo, e chi accoglierà questa luce, chi accoglierà questa parola, non morrà in eterno. E vedete, praticamente tutti gli autori cristiani, nel commentare questi passi del Vangelo, vedono in questi giudei ostinati l'immagine del cattivo cristiano, perché tutti noi siamo colti da fremito, di indignazione nel leggere queste pagine del Vangelo. Ma come non hanno potuto accoglierlo, come non hanno potuto accettare, riconoscere la sua divinità, come non hanno potuto abbandonare la loro ostinazione? Ma tanti sono coloro che hanno seguito questo esempio all'interno della Chiesa, all'interno dei battezzati, che pur credendo nella divinità di Cristo, non vivono conformemente a quello che il Signore ha insegnato, a quello che il Signore è, a quello che il Signore è venuto a portarci sulla terra. Questi veli viola manifestano il fatto che noi abbiamo seguito un padre omicida e bugiardo. Noi abbiamo ci siamo messi alla scuola degli omicidi e dei bugiardi col peccato. Il tempo di passione è il tempo in cui finalmente dovremmo trovare la via della vergogna, della confusione, del pentimento per i nostri peccati. E i giudei, i farisei, gli scribi che contrastano, che hanno l'ardire di contrastare nostro Signore, sono il simbolo di tutta questa miseria umana, della creatura che osa sfidare il creatore, la creatura che non vuole accettare l'insegnamento del Signore, che non vuole ricevere la sua luce. E allora ecco che questi 15 giorni sono estremamente salutari. È proprio in questi giorni, come forse è già stato ricordato, si invita a soddisfare quei precetti della confessione annuale, della comunione pasquale, che obbligano ogni battezzato, ogni cristiano, in modo tale che almeno nel tempo pasquale, nel tempo quaresimale, ci si accosti alla confessione, al sacramento della penitenza, per poter poi accedere con le migliori condizioni al sacramento della comunione pasquale, che tra l'altro precetto che si può soddisfare dalla Domenica delle Palme sino alla Domenica dopo Pasqua, la Domenica in Albis. Allora ripetiamo a noi stessi quello che scrisse negli esercizi spirituali Sant'Ignazio di Loyola. E mai come oggi sarebbe salutare per un'anima che prende sul serio la vita cristiana fare o rifare gli esercizi spirituali. E allora nelle meditazioni legate alla passione vi è appunto queste esclamazioni: meditando Gesù che viene ingiustamente condannato, giustamente accusato, che viene abbandonato e tradito dai suoi amici, che viene coperto di flagelli, della corona di spine, di sputi, di schiaffi, di bestemmie, di insulti, di ogni genere di scelleratezza, ecco la prima esclamazione: Cristo soffre, ma Cristo vuole soffrire. Non è una sofferenza subita, ma una sofferenza ricercata, e l'agnello che si fa condurre senza velare al macello e si è incarnato per questo. Cristo soffre, Cristo vuole soffrire, Cristo vuole soffrire per me, per tutta l'umanità e per ciascuna anima in particolare. Ecco la fede cristiana. Noi che spesso siamo distratti da questo teatrino che si agita anche all'interno dell'ambiente cosiddetto tradizionalista, e questa è la fede cristiana: la preghiera, la penitenza, l'espiazione dei propri peccati, la riparazione dei peccati. E allora, se Cristo soffre, se Cristo vuole soffrire, se Cristo soffre per me, ma io cosa potrei fare per Lui? Cosa ho fatto per Lui finora? Cosa farò per Lui fino a quando sono qui sulla terra? Ecco le grandi questioni che devono essere al centro dei nostri pensieri in tempo di passione. Cosa potrò fare per Lui? Forse ho fatto qualcosa in Quaresima, forse ho fatto poco, forse ho fatto nulla, ma ora vi è questo tempo di passione. Questo tempo di passione è il momento in cui, ecco, la mia anima finalmente dovrebbe trovare la via della dell'unione del cuore, appunto, dell'anima alla passione, alle sofferenze, all'immolazione di con nostro Signore Gesù Cristo, in modo tale da spendere questi ultimi 15 giorni davvero nella lettura, nella meditazione del Vangelo, i racconti dei quattro evangelisti sulla passione di Cristo, la vita di Gesù composta dall'abate Ricciotti, che dà un quadro davvero unico, comunque estremamente importante, delle ultime giornate, delle ultime ore di nostro Signore. Le meditazioni nel libro di preghiere che abbiamo ristampato, vi sono le meditazioni sulla passione di Sant'Alfonso Maria di Liguori, vi è la corona del Rosario, tra pochi giorni venerdì sarà la festa della Madonna Addolorata, allora la recita, la contemplazione dei misteri dolorosi, la Via Crucis, sia fare la Via Crucis sia meditare magari ogni giorno qualche stazione della Via Crucis. Insomma, davvero, come queste statue che sono velate, ecco, cerchiamo di velare il nostro cuore dalla contrizione dei peccati, dal pentimento dei peccati, dalla riparazione dei peccati, in modo tale da arrivare poi agli ultimi giorni della Settimana Santa col cuore davvero ricco di autentica fede e di autentica carità, per contemplare poi i misteri, appunto, della passione del Signore. A chi chiedere queste grazie? Appunto, alla Santa Vergine Addolorata. Chiediamogli come grazia semplicemente di piangere con lei, per poi godere con lei che ha pianto durante la passione di suo figlio, ha pianto i nostri peccati, piangeva la sofferenza di suo figlio, ma vedeva nella sofferenza di suo figlio la causa, cioè piangeva per tutti i peccatori, ma poi ecco che la sua unione alla passione la portò all'unione intima e profonda, eterna, con Cristo risorto, e quindi il gaudio dopo il dolore, le lacrime di gioia dopo le lacrime di dolore. Chiediamo questa grazia alla Madonna Addolorata di passare i prossimi giorni nel dolore, nelle lacrime di contrizione, nel pentimento, per poi essere meritevoli del premio, e cioè dell'unione con Cristo risorto, per non morire mai più con i frutti del padre omicida e mentitore fin dall'inizio, cioè col peccato, invece di rivestirci una volta per sempre della grazia santificante, della grazia meritata sulla croce da nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Se lo dato Gesù Cristo.